L'editoriale quest'anno per il compleanno di Radio Più non lo facciamo noi, ma siamo venuti a trovare un amico. Radio Più festeggia 29 anni e rispetto al nostro amico e alle radio che aveva il nostro amico è ancora una radio giovane. E adesso vi spiego anche perché. Credo che molti di voi anche qui nella Gordino ricorderanno Radio City 1, Radio City 2, Radio Tele Dolomiti e poi la televisione Tele Dolomiti. E ricorderanno il nome Ivano Pocchiesa, volto televisivo noto, nome radio fonico noto. Ciao Ivano, ben trovato a Radio Più per il nostro 29esimo compleanno.
Carissimo Mirko, è tanto tempo che non ti vedo, però la voce almeno è sempre uguale.
Allora, noi 29 anni fa nascevamo sul vostro esempio, le radio che si erano sviluppate a Belluno, le allora radio di Belluno, e allora eravate voi che facevate scuola. Come si è sviluppata la radiofonia in provincia di Belluno? Dove dobbiamo andare per trovare?
Allora, guarda, era il lontano 1971. Anche se i dati ufficiali fissano al 72 la nascita della prima emittente bellunese, che poi è diventata per caso un'emittente radio. È nata come Radio Belluno da un gruppo di ragazzi, come dicevo, nel 71, che operavamo da Nogarè, che è una frazioncina qua di Belluno, in una cantina, come si usava allora, tanti ragazzi appassionati, l'ambizione del momento era quella di fare le 24 ore di programma che non faceva neanche la RAI, quindi noi facevamo anche i turni in maniera di poter assicurare la diretta. E ti assicuro, anche perché mancavano i registratori, i computer e tutte le tecnologie che sono arrivate negli anni seguenti, che hanno agevolato il lavoro di chi operava in radio. Quindi era nata proprio così, anche come alternativa alla possibilità di trasmettere la televisione, perché la liberalizzazione, o perlomeno il tentativo di liberalizzazione in Italia, è stato dato da una lontana telebiella. Non so se ti ricordi, forse non eri neanche nato.
Forse alla fine degli anni 70, però, con Telebiella. O era già l'inizio degli anni 70 allora?
Era l'inizio degli anni 70, in cui si era iniziato a trasmettere via cavo. Cosa succedeva? Che nel quartiere, un quartiere di Biella, collegavano alcune televisioni di amici attraverso un cavo e avevano la parvenza di fare il programma televisivo, ecco, no? Allora noi, anche perché poi c'era quella famosa legge che proibiva l'emissione radiofonica ai privati, era una cosa che era delegata appunto alla RAI, a questo ente di Stato, l'unica scappatoia per riuscire a fare qualcosa per chi aveva voglia di fare era quella di orientarsi, perché la trasmissione via etere è proibita, proprio in virtù di una legge, no? L'unica alternativa era quella di trasmettere via cavo, quindi, ma con problematiche molto superiori, anche poi perché dal punto di vista della diffusione immagina dover collegare ogni utente attraverso un cavo. Quindi noi, era l'utopia, diciamo così, di questa liberalizzazione, siamo partiti cambiando il nome di quella che era l'iniziativa originale, Radio Belluno, che poi era una cosa fatta fra di noi, non avevamo neanche denunciato l'apparecchiatura, la detenzione dell'apparecchiatura, perché immediatamente e la questura e tutto il resto cominciavano a mettersi in moto. Quindi noi siamo partiti successivamente nel 72 dando un'altra denominazione, Tele Dolomiti.
Quindi la prima è Tele Dolomiti.
È Tele Dolomiti, è quella che figura in un atto che noi abbiamo stilato a Mel, che allora il notaio Osnato, che è tuttora, lui è in pensione, ma praticamente è un amico, lui ha stilato quest'atto che ha avuto dei problemi per l'omologazione, perché perseguiva un atto, una finalità, contra legem. Era contro la legge dire io faccio una società che si propone di trasmettere programmi eccetera eccetera. Quindi noi abbiamo trovato già da allora, in fase di registrazione dell'atto, la scappatoia che l'emittente, l'iniziativa, che poi era una società, una SRL, si proponeva di diffondere programmi con tutti i mezzi consentiti dalla legge. Quindi noi siamo andati avanti e la società è stata omologata in quella prima fase là. Però il brutto doveva capitare un paio di anni dopo, quando operanti in via Rialto numero 18 eccetera eccetera, un bel giorno ci siamo visti arrivare tre Giuliette, allora erano dell'Escopost, che venivano appositamente da Venezia, che hanno tagliato i cavi delle antenne, buttato quei quattro registratori che acquistati con grandi sacrifici, perché gli inizi sono sempre difficili, magari anche in seguito, ma insomma gli inizi erano molto molto difficili e problematici. È stato buttato tutto in sacchi, e là abbiamo affrontato. Allora io ero il presidente, amministratore unico, e ero redattore capo, perché la responsabilità della testata era dell'ingegner Vincenzo Barcelloni Corte, che è sempre stato vicino fin dall'inizio. E parallelamente al sequestro ci siamo visti arrivare anche una bella denuncia, con tutte le complicazioni conseguenti, processo eccetera eccetera.
E non hai mollato, vero? Avete insistito?
No, noi abbiamo insistito, perché da allora, diciamo così, io dal 71 sono sempre sulla breccia anche al giorno d'oggi, non ho più radio o televisioni, però mantengo una direzione responsabile di una importante emittenza del Veneto, Radio Company. Io sono direttore responsabile da quando è nata, anche perché ci sono dei rapporti amichevoli, no? Beh, però dico, sono sempre vivo e vegeto e partecipe, vivo, vegeto e partecipe, e sempre interessata a queste problematiche.
Quindi allora andiamo al 1971, un gruppo di amici nella cantina, queste prime trasmissioni, poi si va al 1972, arrivate in via Rialto, nascete come Radio Tele Dolomiti.
Tele Dolomiti, perché le ambizioni, tra l'altro eravamo dotati di un meraviglioso, lo metto fra virgolette, videoregistratore da un quarto di pollice Akai, che tra l'altro ci è servito anche per quelle riprese che abbiamo fatto in Marmolada quando è arrivato il Papa. Ecco, quindi noi sia a Canale d'Agordo che sulla Marmolada proprio abbiamo fatto delle riprese che abbiamo utilizzato poi in quella meravigliosa, che è stato veramente un momento importante quel giorno, in cui noi abbiamo fatto come televisione una diretta partendo dalle 11 del mattino e siamo andati avanti fino alle 8 di sera, con una serie di postazioni combinate in Piazza dei Martiri, allo stadio, nella sede di Via Rialto dove c'era la regia. Io purtroppo ho visto tutto attraverso le immagini, perché non ho avuto nel tempo né la possibilità di andare all'esterno. Noi abbiamo fatto una diretta meravigliando la RAI.
Che era il 79, vero?
Sì, noi abbiamo meravigliato la RAI perché facevamo in parte le trasmissioni a colori, utilizzando una telecamera Hitachi monotubo. Chi segue e ha qualche nozione può capire un pochino, era uno scatolotto, diciamo, visto con gli occhi della tecnologia odierna, che però faceva delle immagini meravigliose. La RAI stessa, che iniziava in quei tempi le prime trasmissioni regolari a colori, è venuta a vedere che tipo di apparecchiatura noi avevamo in cima a quel traliccio allestito al comune di Belluno e nello stadio di Belluno. E abbiamo fatto una meravigliosa diretta che è andata in onda attraverso la collaborazione che noi avevamo con Vittorio Capraro, altro personaggio storico bellunese, un tecnico che lui trasmetteva attraverso i suoi ripetitori Tele Capodistria. In quella giornata, attraverso il ponte sul Col Visentin, abbiamo inserito i nostri segnali anche nella rete, e quindi abbiamo avuto una grossa diretta combinata su varie reti, insomma, ecco.
La Radio Tele Dolomiti come funzionava all'inizio? Cosa facevate, Ivano? Come era organizzato un palinsesto allora?
Ma diciamo, io ero molto molto pignolo, cioè l'ambizione nostra, noi ci ispiravamo, ovviamente non c'erano altre alternative, ci ispiravamo a quello che era la RAI, quindi la mia ambizione era quella di fare un palinsesto bello, ordinato, disciplinato, rispettare gli orari. Davo fin dall'inizio molto spazio, ci tenevo molto a quella che era la parte informativa, l'informazione. Sì, era una cosa a cui tenevo in maniera particolare. Tantissimi notiziari, oltre che averli scritti, li ho letti, eccetera. In questo momento potrei fare tanti nomi di persone, ma non ne faccio neanche uno, perché sennò faccio dei torti agli altri. Dirò che 3 anni fa, proprio per rievocare Radio Tele Dolomiti, abbiamo fatto una cena, l'abbiamo fatta al Moro di Mel, e in quella occasione ho mandato in giro, avevo 160 nominativi di ex collaboratori.
Quanti
quella
anni
sera,
hai la radio alle spalle? Quanti anni hai fatto nella radio?
Ma naturalmente è il 1971, perché ci sono personaggi che hanno iniziato con me e che operano tuttora nel settore della radio e della televisione, sia Belluno che anche nel Veneto, e quindi sono tantissimi anni, ecco. Comunque noi abbiamo fatto così questa cosa rievocativa, e dico, mandando via oltre 150 invitati, eravamo 105.
Tanti, tantissimi.
Molti,
e
fra cui...
volontari, vero Ivano?
Ma...
la maggior parte.
Allora, l'inizio di tutte le radio è fatto nella stessa maniera, e anche al giorno d'oggi si sa che sono tantissimi volontari che alimentano, diciamo così, questa che soprattutto è una passione. Io direi che chi non ha passione, chi non aveva passione in quei tempi, si stancava prima. Tante e tali erano gli ostacoli che si frapponevano. Come dicevo prima, io avevo così la velleità di fare le cose per bene, regolari, pulite, compresa quella di regolarizzare i collaboratori che volevano essere regolarizzati, cioè che vedevano quell'attività come una possibilità reale di lavoro.
E hai fatto diventare molti pubblicisti allora, in questo caso.
Certo, io ho fatto tantissime quelle dichiarazioni, proprio per... ho dato una mano, ecco, quando ho potuto, e se c'erano i requisiti naturalmente, per arrivare anche a raggiungere questo traguardo. Ma io c'era proprio il punto di vista della regolamentazione a quelle che erano e le regole e sanitarie e previdenziali, eccetera eccetera eccetera. Allora c'era l'INAM soprattutto, che non c'è più. Io ho avuto delle difficoltà a regolarizzare i primi miei collaboratori che volevano essere regolarizzati, perché a quell'epoca l'INAM non sapeva in che categoria inserirli. Io ho proprio ancora la testimonianza. Poi ad un certo punto, per analogia, sono stati collocati in quello che era, che è, anzi no, è passato anche questo all'INPS adesso, recentemente l'EMPALS. Io stesso sono attualmente un pensionato dell'EMPALS, ecco, quindi...
Forse uno dei primi in provincia di Belluno, penso, pensionato.
Non lo so quanti, però io sono... Io sono un pensionato dell'EMPALS, comunque, ecco.
E commercialmente com'è andata? È stata dura ai primi tempi? E come vi siete soprattutto...
Io direi che è stata dura all'inizio e durante. Indubbiamente allora, forse era peggio di questo, a parte il momento economico particolare, la concorrenzialità allora era, insomma, siamo arrivati in un momento, io avevo fatto una statistica, eravamo fra emittenti televisive e radiofoniche in provincia oltre 20. Di conseguenza anche la concorrenzialità e un pochino di tutto era indubbiamente sentita, sofferta, eccetera. Però io, perlomeno per quello che riguarda me, come responsabile dell'emittente, eccetera, eccetera, a parte che poi ho proseguito con Radio City fino agli anni 90, io sono andato avanti tanti anni, insomma, ecco, in una maniera o l'altra. Ecco.
La copertura della provincia di Belluno com'è stata? Vi siete prima sviluppati su Belluno e poi avete fatto le varie altre zone della provincia, e con quali difficoltà, Ivano?
Ma allora, indubbiamente noi abbiamo privilegiato la provincia di Belluno, e era un'ambizione, proprio considerata la conformazione della nostra provincia, valli eccetera, è stato veramente un grosso impegno riuscire a piazzare ripetitori. Comunque anche là io ho ancora un grafico che era, a quell'epoca, era invidiato anche dalla RAI. Avevamo 43 ripetitori. Avevamo investito, ecco, forse quello dal punto di vista strettamente economico ci ha un po' penalizzato, perché abbiamo veramente cercato di dare un servizio. Mettere un ripetitore, tu lo sai meglio di me, in una zona in cui ci sono magari 10-15 famiglie che ti ascoltano e che sono interessati a tutto, alle notizie, ai programmi, ma non alla pubblicità, ecco, diventa un qualcosa di penalizzante. Però noi, secondo il mio punto di vista, abbiamo fatto veramente un discorso di servizio che continua a dare chi è subentrato di qua e di là, dove c'era una postazione, e io anche qua penso di avere un pochino il primato di aver inserito dei ripetitori, di aver studiato la strategia, la conformazione geologica della provincia, cercando appunto di inserire il ripetitore dove era possibile e dove non c'era la corrente. Parlo del Rite in questo momento, noi abbiamo fatto, penso, fra i primi un ponte alimentato da pannelli solari che trasferiva il segnale che in diretta sul Rite non si arrivava, mi sembra, Monte Alto, mi sembra che si chiama una cima che era stata identificata, installando appunto un pannello solare che serviva per il piccolo ripetitorino di trasferimento per portare il segnale importante sulla cima di Monte Rite e servire il centro cadore, eccetera. Quindi delle avventure d'estate, d'inverno. Avevamo anche altri fisici magari allora, però erano veramente, anche perché io non disegnavo di prendere e andare, sia dal punto di vista delle riprese, a andare con le telecamere che non erano come le telecamerine odierne e pesavano chili e chili, oppure andare a portare il ripetitore che si era fermato, eccetera, eccetera. Ma anche questo ha fatto parte del gioco e tutto sommato sono cose che ricordo,
con piacere. Come reagiva la gente quando accendeva la radio, Ivano, le prime volte, e sentiva la privata, la libera, che è più bello libera?
La gente era entusiasta, io mi ricordo i commenti, ma una delle cose, veramente mi emoziono in questo momento, una delle cose più emozionanti, quando andavi in giro, la gente riconosceva la voce e quindi questa diventava
uno dei momenti che ti fanno andare avanti, che ti fanno,
certo,
continuare,
carica, no? Eccetera. Ma insomma, dai.
Ci sono state delle delusioni? Secondo te c'è stato qualche cosa che non ha funzionato quegli anni, oppure ricordi sempre tutto con grande allegria, con grandi soddisfazioni?
Ma guarda,
qualcosa che non ti è piaciuto, Ivano?
Guarda, nelle attività come nella vita non tutto può essere rosa. Ci sono state, sì, anche delle incomprensioni, anche a livello, cioè quello che è dispiaciuto a me in qualche occasione, anche da parte proprio di quelli che erano i colleghi, diciamo, vicini e lontani, ci sono state anche delle incomprensioni. Io devo dire che io non ho mai nutrito né invidie né antipatie, io ho sempre cercato di andare avanti per la mia strada serenamente. Mi dispiace che non tutti abbiano capito questo spirito, e in qualche occasione ci sono state, come dicevo, delle incomprensioni. Addirittura un momento mi hanno anche denunciato, diciamo così, dei collaboratori, parlando di denunce e cose del genere, no?
Ma non la galera per la radio?
No, beh, il discorso della galera, noi là, io e Barcelloni, l'abbiamo veramente rischiata, perché era un processo penale, dico, non era una stupidaggine, era un processo penale che però, grazie al pretore dell'epoca, che era il pretore Sensale, il dottor Sensale, che era un pretore illuminato, lui ha studiato bene il discorso, e ha fatto una sentenza esemplare che ci ha assolti, perché il fatto non costituiva reato, e quindi noi penso che siamo forse tra i pochi in Italia ad aver continuato a trasmettere liberamente fino a sentenza successiva della Corte Costituzionale. Sì, perché il discorso era questo, no? Che la legge proibiva la trasmissione omnidirezionale. Loro intendevano la trasmissione dall'alto in tutti i versi. Il pretore ha fatto prevalere la tese che noi non trasmettevamo in maniera omnidirezionale, noi trasmettevamo in maniera monodirezionale attraverso l'uso di dipoli. Infatti, da Palazzo Minerva un dipolo trasmetteva al ripetitore. Dal ripetitore, che non era in cima al Visentin, ma era in località Ghiro, quindi a mezza costa, non poteva neanche, se avesse voluto, trasmettere in pianura, noi trasmettevamo verso Belluno. Quindi è prevalsa questa tesi della trasmissione monodirezionale e di conseguenza siamo stati assolti, ecco.
Si parlava a un certo punto che si è arrivati ad oltre 20 emittenti in provincia di Belluno ed è gli anni in cui siamo nati noi.
Sì, diciamo, io ho il numero preciso, ecco, con denominazioni, anche perché sto facendo un piccolo libro bianco.
Non vedremo l'ora di leggerlo.
Sì, pieno di curiosità, anche perché, cioè, essere stati i primi e aver operato particolarmente negli anni 70, io partecipavo a tutti i convegni in Italia, da quello primissimo che è stato fatto a Torino, in cui c'era tutti i personaggi che erano fuoriusciti dalla RAI, il Tortora e questo e quell'altro e quest'altro, compreso ragazzino quello che è stato anche ministro del settore, Paolo Romani. Era un ragazzino di Tele Livorno con il quale siamo stati in contatti anche per tanti anni, e quindi questo, dico, mi ha consentito di conoscere tanti personaggi che poi sono diventati nei vari settori anche importanti, e questo agevola, aiuta anche nei rapporti umani e rapporti anche professionali, insomma, no?
Nel 1990 è entrata la legge Mammì, ma per arrivare al 90 ci sono 20 anni. In quei 20 anni come facevate a difendervi le frequenze, a non farvi coprire da chi arrivava dalla pianura, a difendere insomma il vostro lavoro?
Allora, prima di tutto, come dicevo, noi operavamo, a differenza di tanti altri, in virtù di una sentenza pretorile, quindi avevamo le spalle coperte, non stiamo facendo un'attività illegale. Qualcun altro aveva sempre la spada di Damocle, di, se faceva una causa contro qualcun altro, di sentirsi dire: ma tu, quello ti porta via la frequenza, ma tu, in virtù di cosa hai occupato quella frequenza che utilizzi? Quindi questo era un qualcosa che poteva difenderci, dico relativamente, però insomma era un qualcosa in più.
La legge Mammì ha messo ordine, vero, nel 90?
Ma la legge Mammì è stato un provvedimento utile, direi anche indispensabile, perché non era possibile. Chi si svegliava la mattina e voleva fare non una, ma due, tre, quattro radio, televisioni, le faceva, creando anche scompiglio, perché in ogni settore l'improvvisazione, cioè, capisci, non è che dia delle basi a chi cerca di operare seriamente, si creano anche quei fenomeni concorrenziali dettati anche dall'abusivismo, dal come uno opera, eccetera, eccetera. Cioè non era assolutamente accettabile che si riuscisse ad andare avanti in quel modo senza una regolamentazione, insomma, no?
Al ragazzino che oggi si attacca a internet, all'iPod, che preme un bottone, come gli si spiega che cos'era la radio libera dagli anni 70?
Ah, guarda, per capirla bisogna averla vissuta. A giorno d'oggi, in cui tutto è semplice, tutto è facile, con tutta sta tecnologia, eccetera, guarda anche il miracolo di internet, no? Tu senti Radio Più in tutto il mondo, dove vuoi sentirla, eccetera. No, abbiamo fatto dei passi veramente, veramente da giganti, è bene che ci sia questo, però faccio un passo indietro, è bene che tutto sia però regolamentato, regolarizzato, perché l'ordine fa crescere un pochino la qualità e tante altre cose, almeno secondo il mio punto di vista.
Quante volte ti sei alzato di notte per far ripartire una bobina? Quante notte hai preso la macchina e sei andato fino a Falcade a vedere fin dove arrivava il segnale, oppure fino a Calalzo a vedere dove bucava?
Guarda, è impossibile, perché io ho passato una 20 anni rinunciando in parte anche a una vita privata, perché io non avevo orari, e rimanevo in ufficio quando non ero ad inseguire qualche segnale in qualche montagna, rimanevo in ufficio fino alle 2 o 3 del mattino, sapendo che il mattino seguente alle 8 dovevo essere nuovamente, eccetera. Quindi sotto questo punto di vista è stata un'avventura non augurabile dal punto di vista umano, però l'abbiamo fatta, l'abbiamo superata.
Forse la gente non lo sa che quando magari scompariva la radio per una mezz'ora uno girava la sintonia e poi ci ritornava. Che cosa succedeva a Ivano Pucchiesa quando si rendeva conto che la radio era ferma da un minuto, non da una mezz'ora?
Ma il primo colpo era una crisi di nervi, cercavo di inveire, se dipendeva dal tempo contro il tempo, se dipendeva dai tecnici apriti cielo, no? Così mi sono fatto la fama di essere uno che pretendeva, che esigeva, eccetera eccetera, ma io avevo migliaia di persone che magari prendevano il telefono personale e poi inveivano contro Ivano Pucchiesa, perché sai com'è.
Certo, la gente poi se la prendeva con la...
Se le cose non vanno, la colpa è sempre di chi sovrintende nel bene e nel male, tutto. Ma insomma, come dicevo prima, tutto è passato, e quando le cose sono passate si guardano da un altro punto di vista, insomma, così. Ecco, un attimo fa mi hai fatto una domanda. Fra i ricordi più belli c'è stato un concerto che hanno fatto i Pooh a Belluno, al teatro comunale. Io conoscevo Red Canzian per una serie di motivi. Nel pomeriggio gli avevo fatto un'intervista a Radio Teledomiti e lui mi ha detto: stasera dopo lo spettacolo veniamo a trovarvi. Io ho detto: sti qua, puoi immaginare, applausi, una cosa e l'altra strada, poi appena terminato lo spettacolo vanno a cena gli artisti, così. Invece io avevo avvisato i ragazzi, verso le 11:30 di sera in Via Rialto suona il citofono: chi sei? Sono Red, sono qua, ti avevo promesso. Sono venuti su, c'era tutto il gruppo e sono stati là fino alle 4 di mattina in Via Rialto, sulla moquette del nostro studio, che avevamo messo la moquette rossa, tutti seduti a terra a far festa, a parlare con i ragazzi. Allora immagina, per i ragazzi di Belluno allora, di avere il complesso dei Pooh che è venuto là a chiacchierare, a discutere.
Anche perché gli anni 70 erano un'altra cosa.
Però abbiamo anche questo ricordo, e tanti dei collaboratori di allora, non lo so se ascoltano o non ascoltano in questo momento, ma indubbiamente il ricordo di quel momento lo hanno senz'altro, insomma.
Ivano, la Teledolomiti dunque nasce, è la tua creatura che si ricorda anche oggi.
Ma stai facendo una mega intervista, però.
Sì, l'avevamo previsto questo oggi. La Teledolomiti è la tua creatura che oggi ricordiamo, anche perché c'è Telebelluno, Teledolomiti che la richiama, quindi il marchio è rimasto, lo si è portato avanti.
Poi vedi le Dolomiti, che passi importanti, perlomeno, perlomeno dal punto di vista scritto e dei marchi, ecco, poi...
Radio City 1 e 2 invece come nascono? Come sono nate le due radio? Erano più commerciali, mi sembra, queste, no?
Ma indubbiamente la tecnologia ha giocato un ruolo molto, molto importante già con Radio City, che io avevo inaugurato 4-5 anni prima di lasciare Radio Teledolomiti. E come ti dicevo, l'ho fatta proprio per sfruttare la tecnologia. Era tutta automatica, era completamente automatica. Questo non significa che non facessimo l'informazione, non facessimo i programmi, eccetera. Venivano registrati e poi venivano, utilizzando il computer, venivano programmati con una tecnologia che era, io penso che allora ero già all'avanguardia, ero all'avanguardia anche in quel senso, tanto è vero che con una radio completamente automatica quell'anno abbiamo vinto anche l'indagine d'ascolto.
Ah, Ecco, anche questo è importante. Con CT1 allora l'indagine.
Radio CT1, eravamo arrivati primi. Quindi significa che usando l'esperienza e la testa si possono fare molte cose, non dico eliminando i DJ o la parte informativa così, ma sfruttando le tecnologie, i mezzi, eccetera, che ti consentivano di fare questa colonna sonora della giornata e della notte, cercando di dosare i generi, eccetera, eccetera, cioè mettendo a frutto quella che era l'esperienza e i dati d'ascolto di cui potevo disporre. Quindi ho fatto anche questo tipo di esperienza che mi ha dato così. Poi il fatto di Radio City 2, eccetera, avevo le frequenze a disposizione, c'era la caccia alle frequenze, eccetera, e cercavo di impegnarle e utilizzarle.
E anche qui sei stato pioniere nell'aver visto la possibilità anche di un business, perché no?
Sì, io ho utilizzato, ma oltretutto Radio City 2 utilizzava anche programmi che io avevo già utilizzato, cioè non è che facessi le cose, meditavo anche per ottenere il miglior rendimento da quel che era e l'investimento e gli impegni anche personali e dell'equipe, dei collaboratori che uno faceva.
Per essere più chiari, c'è chi oggi apre un canale digitale, un MUX digitale, ha più frequenze e li riempie in attesa magari poi di svilupparlo in altro modo. Anche qui sei stato precursore.
Io sono stato precursore, però tutto quello che ho fatto, secondo il mio punto di vista, non andava a scapito della qualità. Al giorno d'oggi, con la scusa di tutti questi canali e tutte queste cose, noi vediamo veramente delle cose indecenti. Io direi che al di là delle tecnologie che sono evolute, la televisione oggi, evito di collocarla di qua o di là così, fa un pochino, aspetta che trovo un termine, fa un po' ribrezzo.
La tua Tele Dolomiti era sulla piazza.
Ma la mia Tele Dolomiti era una televisione di tanti anni fa che però nasceva dalla passione, prima di tutto, da chi guardava i programmi che realizzava, da chi ascoltava i commenti della gente. Perché io penso che uno che fa un qualcosa per gli altri deve sentire il gradimento, deve assaggiare. Io non mi stancavo mai di chiedere. Poi non potevo realizzare tutto quello che mi chiedevano o tutte le critiche che arrivavano, però facevo tesoro in un angolino della memoria o dei miei appunti, io segnavo questo, quell'altro, eccetera, e cercavo poi di mettere a frutto, poi con tutti i limiti che ha chi opera in settori tecnologici e in un settore particolare poi come quello della radio e della televisione, insomma, che necessitano, oltre alla tecnologia, necessito anche di una certa sensibilità, oltre che dell'esperienza. Io di esperienza, se mi consenti, penso veramente di averne fatta tanta. Ecco.
Dopo tanti decenni, poi un giorno finalmente Ivano Pochiesa decide di iniziare a vivere, cioè si deve staccare dalla radio, dalla televisione, sta nell'agenzia pubblicitaria Media Diffusion, che è sempre comunque presente sui grandi eventi. Che cosa manca in quel momento di più della radio? Che cosa dove si sente la mancanza?
Ma la partecipazione diretta. Io trasmetto ogni tanto in televisione, mi chiedono qua o là, così faccio dei programmi, ma la partecipazione diretta è una cosa veramente che mi manca. Io mi metterei a far programmi, ho pensato ancora di mettermi a far programmi, il fatto è che a questa età devo pensare ad altri programmi, insomma, ecco.
Non hai toccato più un argomento, lo tocco io, perché quando si pensa a Tele Dolomiti, la radio, a Tele Dolomiti, la televisione, a Ivano Pochiesa, io ti leggo ad altri due personaggi della nostra cultura bellunese, che sono Gianni Secco e Giorgio Fornasier, detti Bellumat.
Ma guarda, Gianni Secco e Giorgio Fornasier, con i quali entrambi, al di là del fatto che ora i due vanno ognuno per proprio conto, loro il momento, diciamo così, d'oro, secondo me, dei Benoit l'hanno avuto con Ivano Pochiesa e Tele Dolomiti. Anche perché io ho curato per oltre 20 anni. Tutte le loro registrazioni, la diffusione. Immagina che la prima registrazione che noi abbiamo fatto con i Bellumat, e anche questo verrà scritto in un libro di prossima pubblicazione, l'abbiamo fatta all'Antoniano di Bologna con il maestro Bussoli, famoso, e siamo stati là 3 giorni con i Belumat, e quello è stato Aria de Belum, il primo disco, la prima incisione che noi abbiamo fatto. Quindi non è che andassimo nello studiolo dell'amico sotto casa, cercavamo fin da allora di fare le cose fatte come Dio comanda, e i risultati poi si sono visti. Io tra l'altro poi anche con Gianni Secco collaboro alle sue trasmissioni e ci vediamo molto, ma molto, molto spesso, insomma, ecco. Quindi è una collaborazione che continua, insomma, ecco.
Ivano, dacci un consiglio per noi che abbiamo ancora le radio: cosa bisogna fare con queste radio libere per farsi amare e apprezzare dalla gente come lo è stato con voi?
Ma cercare di, secondo me, cercare di qualità, di curare sempre la qualità di quello che si propone, soprattutto l'informazione, che mi sembra che sia una delle carte vincenti non solo per questo momento, ma anche in seguito. Informazione sintetica, rapida, ripetuta, non stancarsi mai di ripetere la notizia, e soprattutto ascoltare i commenti della gente. Far tesoro veramente di quello che... perché il segreto, secondo me, proprio dell'audience dipende proprio da chi ti ascolta. Ecco, proprio.
Ancora senso dunque la radio libera nell'era di internet?
Certo, senz'altro. Direi quasi più la radio che la televisione, secondo il mio punto di vista. La radio è più immediata, la radio ti consente di continuare a lavorare ascoltando il sottofondo, lasciando da parte il lavoro nel momento in cui senti la cosa che ti interessa, la notizia, non tanto la musica o la canzone. Bene, benissimo, perché la colonna sonora della vita non può essere fatta solo di notizie, anche perché al giorno d'oggi ce ne sono anche troppe di brutte, no? Ma una cosa e l'altra, questo mix di sottofondo può aiutare a lavorare e anche a vivere.
Mi stai dicendo che il concetto degli anni 70 che ti ha fatto muovere i primi passi è lo stesso di questo nuovo millennio?
Ma direi che qua veramente non c'è nulla di nuovo sotto il sole, al di là di internet, ma è tutto un altro discorso.
È stato un piacere.
Piacere mio, caro Mirko, e tanti, tanti auguri e ancora tanti anni di attività.
Guarda che vogliamo leggere il libro,
Certamente, lo presenteremo a Radio Più.
E ci conto.
Grazie Mirko, ciao.